File 22, pagina 161. Noi si dormiva in quattro su una branda, o in tre. Una branda di 80 cm lunga, 1,80 m, due con la testa di là e due con la testa di qua. Nel legno e come materasso c'era un pagliericcio di quella tela, juta di carta, e dentro quel trucciolo proprio di legno, quella paglietta e una coperta. Quando eravamo in quattro, quel pagliericcio diventava piatto come un foglio di carta. Allora al mattino, quando ci si alzava, bisognava scartarlo tutto, aprirlo tutto, che venisse all'altezza del bordo della branda, e poi stendere questa coperta, che non ci fosse una piega. Perché quando c'era una piega, quelli che dormivano lì, come rientravano la sera, prendevano 5 nerbate o 25, a seconda. Lei pensi come si può tendere una coperta su un affare del genere? I primi giorni a malapena si riusciva ancora, ma alla fine non si riusciva più, perché era soltanto più della polvere, e allora bisognava proprio tirare al massimo, che non si vedesse niente. Dovevi dormire sui piedi degli altri, non potevi né girarti né niente. Come ci coricavamo la sera, dovevamo essere la mattina di fianco. Dormivi, se ti voltavi trovavi i piedi di quello lì, giravi e trovavi altri piedi, e sempre così. Ad Auschwitz il letto non si faceva, perché non c'era niente, c'era solo un asse. D'inverno ci davano una di quelle coperte da soldato, di cotone, e basta. Quello che era preoccupante era sempre di trovare il nostro castello, perché dormivamo dentro dei corridoi, con queste sfilze di letti uno sull'altro, tutti uguali, solo le porte erano numerate. Perciò l'unico modo era ricordarsi da quale porta bisognava entrare. Si doveva sapere che si era usciti dalla porta 10 o 11 o 12 e che entrando in quella porta si andava diritto a sinistra o a destra, e poi il letto era il terzo o il quarto, perché altrimenti una si confondeva, e lì c'era i bisticci fra tutte. Avevano le loro compagne insieme, ognuna le sue compagne. E avesse sentito la notte il rumore dei denti, tutti che sognando mangiavano dalla disperazione, per la fame tutti masticavano, lo facevo anch'io. Si esce al mattino, si va a lavarsi, i capi sono lì che battono, poi si rientra, ti guardano più o meno, ma è inutile star lì, tanto è scuro e sono sempre a battere. Anche al gabinetto ce n'è altri due che battono per farti tornare indietro, come un cane braccato. Si entra dentro, si fa subito il castello, e ti metti lì davanti al castello, che poi loro guardano se è ben fatto, se no sono frustate, ti mettono sullo sgabello e ribattono. Poi dopo c'è quella tazza di orzo, ti metti in fila per quello, e poi si va fuori all'appello per andare a lavorare. E corri tu che corro anch'io, le dico. In campo non è mai esistito l'ultimo, tutti erano i primi, a costo di andar fuori per la finestra. Quando fischiava il capo baracca per la dunata, eravamo tutti in fila e bene sull'attenti, volenti o nolenti, e l'ultimo non esisteva, perché l'ultimo che arrivava fuori era meglio che stava dentro. Una volta alla settimana ci facevano fare la barba, c'erano quelli addetti a questo. Adoperavano un sapone che in tempo di guerra era fatto quasi di terra, si può dire. C'era quello che insaponava, dopo 3 secondi uno aveva sulla faccia tutto un malto, duro, appiccicoso, proprio una cosa da non credere, e prima di passare toccava aspettare quei 7, 8, 10 che c'erano davanti, si arrivava lì asciugati, secchi, e lì avevano un rasoio che sì e no lo facevano passare sul passante, la striscia di cuoio con cui si affilano i rasoi, una volta ogni 50 persone, perciò eravamo tutti pieni di tagli. Un'altra volta alla settimana, sempre, ci facevano la strasse, la riga di circa 2 centimetri di capelli rasati a zero, dalla fronte alla nuca, chiamata anche Himmlerstrasse, via Himmler, o Lausrinne, scanalatura del pidocchio. Noi la chiamavamo autostrada, cioè a noi in testa, qua in mezzo, ci facevano una striscia rasata, ci facevano la barba sopra lì, apposta, perché se qualcuno riusciva a scappare era subito individuato, a parte il fatto che scappare di là era materialmente impossibile. Poi sempre una volta alla settimana ci facevano fare il bagno, si partiva, si andava giù inquadrati, nudi, completamente, al bagno che era distante circa un 500 metri. Là si entrava sotto l'acqua, poteva essere bollente, che bruciava, come poteva essere fredda, cambiava da un attimo all'altro, chiudevano un rubinetto e aprivano l'altro, come faceva comodo. Lì non esisteva né asciugamani né niente, non c'erano, noi non avevamo diritto di avere nemmeno un minimo straccetto all'infuori della divisa, perché secondo loro quello straccio lo avremmo ricavato da un pezzo di divisa e di conseguenza saremmo stati sabotatori. Bisognava mai dire vado in infermeria, perché l'infermeria era la morte. Chi entrava in infermeria non usciva più. Il Revier o infermeria a Saal Donau era costituito da alcune baracche interrate, lunghe e strette, col tetto a fior di terra, illuminate da una piccola finestra dalla parte opposta alla porta. Lungo le pareti correvano 2 banconi di assi. Lì stavano sdraiati i malati con i piedi rivolti verso il passaggio, che era largo non più di 1,5 metri, e sul legno del bancone c'era un po' di paglia di segala, dura, pungente. Entrando nell'infermeria, ogni malato veniva spogliato degli abiti e privato del cucchiaio e di quanto altro aveva. Riceveva una coperta e gli veniva scritto sulla pelle del petto il numero di matricola con una matita indelebile per poter riconoscere il cadavere. I malati erano mescolati, senza che fosse preso in considerazione il genere di male. Nessuno riceveva una qualche cura. Le sole iniezioni che venivano praticate avevano lo scopo di uccidere. Nessuno sapeva in cosa consistessero. Il loro effetto era rapido e, almeno in apparenza, abbastanza dolce. L'iniezione veniva fatta senza mistero e nessuno di quelli che assistevano trovò mai nulla da ridire. Alla mattina, quando ci alzavamo, l'infermeria era il blocco di fianco al mio, sembrava sollevata da terra, perché i morti erano più alti della finestra. I malati dormivano nudi, senza coperte e con le finestre aperte. Poi non c'erano medicinali, non c'era niente, le fasciature le facevano con la carta. O morivano dal freddo o di dissenteria, 2 o 3 giorni, e li liquidavano, niente. Lì era l'anticamera della morte. Io ero un po' una mosca bianca al Revier. La tedesca che comandava lì mi mostrava sempre come esempio di una che era guarita, perché ne morivano in continuazione, e invece io mi ero salvata. In quel periodo la struttura dei campi era così congegnata. C'era un campo grosso, chiamato campo base, poi c'erano tanti campi satelliti, chiamati campi figli, no? E dovunque c'era bisogno di manodopera per lavori pesanti venivano mandati questi prigionieri politici e razziali. Mauthausen era un campo principale da cui dipendevano decine e decine di sottocampi. Perché i tedeschi che cosa facevano? Ogni lavoro che avevano da fare stendevano dei reticolati, montavano 4 baracche e mettevano lì un gruppo di lavoro. Se tu guardi la carta dei campi dell'Austria, ne abbiamo avuti praticamente in ogni città, perché in ogni città c'era bisogno di manodopera da sfruttare, o perché c'era la fabbrica, o perché c'era l'azienda agricola da mandare avanti, e perché c'erano le macerie da spalare, o perché c'era tutta una serie di lavori da fare. E invece vicino a Mauthausen c'era l'altro campo, dove sono morti la maggioranza degli italiani, che si chiamava Gusen. Nota: nel comune di Langstein, non lontano da Mauthausen, oltre a Gusen I, esistettero anche l'adiacente sottocampo di Gusen II e quello di Gusen III, presso Gutau. Fine della nota. Arrivando a Mauthausen, hanno chiesto la professione e la gente che aveva lavorato in officina l'ha messa a lavorare in officina. Quelli che invece erano professionisti o artigiani e via di seguito li hanno messi a lavorare a picco e pala, a fare gallerie. Un po' stavano in galleria, poi portavano fuori questo materiale, questi detriti. Il progetto era per una trentina di chilometri di galleria. Ce n'erano già 13 o 14 chilometri e c'era una grande galleria e poi tutte deviazioni che si chiamavano Stollen. Galleria, dove c'erano questi reparti e il macchinario. Una parte proveniva dalla Fiat, c'era ancora tutte le casse di imballaggio, Fiat Torino macchine utensili, trapani, torni, tutto materiale che proveniva dalla Fiat. E io lavoravo lì a questa Stollen 11, reparto di A4, e facevamo i portelloni che vanno sotto la fusoliera degli aerei. Ad Auschwitz, assurdamente, ci hanno chiesto di che attività ci occupassimo, quando poi nessuno è stato destinato a un'attività simile a quella che aveva svolto quando era ancora in patria, salvo eccezioni rare, come può essere successo a un medico di andare in infermeria. Non è che i dati che raccoglievano servissero veramente, perché il loro solo scopo in quel momento era quello di portarci allo sterminio. Quando mi hanno chiesto il mestiere, tornitore, ho detto, faccio il tornitore. E a quei 4 o 5 che erano lì vicino a me gliel'ho detto, dite anche voi così, poi non preoccupatevi, vi aiuto io poi dentro. Allora questi qua della fabbrica hanno detto, sì sì, questi li prendiamo noi. E tutte le mattine venivano a prendersi. Era una fila lunga, perché ne avevano un mucchio di prigionieri che lavoravano dentro a questa fabbrica. Per andare a lavorare da Gusen si saliva sui vagoni bestiame. Nessuno ve l'ha mai raccontato, ma non sono vagoni bestiame come quelli chiusi, sono metà aperti, e delle botte per salire ci facevano ammazzare per salire su questo vagone. C'è 6 o 7 chilometri da San Georgen, va a Passo Duomo, e loro sono lì a fianco di sto vagone. Quando arriva a San Georgen c'è un ponte di legno, si deve scendere. Se tu non scendi ti sparano, e allora ci ammazziamo tra di noi per scendere. Quando scendiamo giù ci mettiamo di nuovo in fila, ma c'è i tedeschi lì che sono messi di guardia, e se ci vai un po' vicino prima cosa ti danno un colpo. Non è che lo fanno per spingere, battono per battere, e allora bisogna fare attenzione, non passargli vicino, delle spinte fra noi altri per non passare vicino al tedesco. La carovana, quando andavamo a lavorare, sembrava i romanzi di Victor Hugo, I Miserabili. Quando cascavi per la strada, se avevi già lavorato tutto il giorno magari ti portavano indietro, se era la mattina ti tronavano subito, tronavano, ti ammazzavano. Il lavoro era di 12 ore, però siccome era distante dovevamo alzarci 3 ore prima per andare al mattino a lavorare alle 6. La sveglia era alle 3 e se andavamo la sera alle 6, alle 3 del pomeriggio c'era la sveglia. Andare al gabinetto era una tragedia, perché c'erano 4 gabinetti senza porte tra 2-3 mila persone che lavoravano, tutte con la diarrea, e allora si faceva la fila. Era magari 10 minuti, un quarto d'ora che aspettavi per il tuo turno. Usciva fuori quello che comandava i gabinetti con la gomma, picchiava e via. Rompi la fila, poi ritorna di nuovo in fila, magari eri il primo, ritornavi che eri decimo. Se uno ritardava un po', quando rientrava nel reparto veniva legnato perché aveva perso tempo. Ogni 2 domeniche c'era un 12-24 ore di interruzione del lavoro, dal mattino alle 6 alla sera alle 18, per poter effettuare il cambio turno. Non mi sembra che eravamo 700. C'erano i maestri tedeschi che ci davano le istruzioni su come si doveva lavorare. Erano civili tedeschi. Li chiamavano maestri perché erano operatori che ci stavano dietro a vedere se si faceva bene. Di tanto in tanto c'erano i maestri che erano un po' più bravi, un po' più umani. Invece c'erano quelli che erano proprio tedeschi, tedeschi. C'erano 2 civili che potevano avere contatto con noi. Uno era da impiccare, l'altro era da aprirgli la pancia per tirar fuori le corde per impiccare il primo, perché erano 2 individui. Uno poi aveva questa caratteristica e non so se lo facesse per ignoranza o per cissare, provocare. C'era una tavolata lunga con tutte le morse, su cui lavoravano 20-30 prigionieri da una parte e 20-30 dall'altra. Lui stava al centro e quando scoccava la mezzanotte, quel quarto d'ora, 10 minuti di intervallo, lui si allontanava, ritornava, apriva il suo pacchettino proprio lì davanti a noi. Dentro aveva panini imbottiti, lardo, biscotti, cioccolata, il suo pranzo. D'accordo, era roba sua, era giusto che mangiasse, non era un prigioniero come noi, ma lui mangiava con 20 da una parte e 20 dall'altra, 80 occhi su quei pezzettini. Quando eravamo a Torgau, in Sassonia, sede sia di un penitenziario militare sia di un sottocampo di Buchenwald, ci mandavano fuori nella campagna a togliere rape, a raccogliere le susine, le mele, piantare cavoli, e allora lì magari si poteva parlare quelle 2 parole, ma non di più, perché non si fidavano neanche loro. I civili non si fidavano neanche a parlare tra padre e figlio e tra marito e moglie. Difatti, quando ci davano qualcosa, ce lo davano di nascosto. Quelli che lavoravano nei campi, cogliere le patate e le rape era ancora più duro, perché c'era i cani che li sorvegliavano, e a quelli che non ce la facevano più gli mandavano i cani dietro e li mordevano. Ci portavano a lavorare fuori a disfare le linee della ferrovia oppure a fare baracche, ci portavano a fare gli sbarramenti lungo le strade, sbarramenti anticarro. Certe volte ci facevano lavorare in una cava, a spostare pietre a destra e a sinistra, pur di farci lavorare. E quando ti portavano, qualcuno non ce la faceva camminare e gli sparavano. Qualcuno andava giù da solo, perché questi capi qua erano tremendi. C'era anche quello che partiva e non so, gli dava una legnata a tutti. Però o il primo o l'ultimo magari ne prendeva una in più, perché quando si passava in un paese loro dovevano fare bella figura, dovevano essere in regola. Prima di lavorare alla V1, nota V1, dall'iniziale della parola tedesca Wergeltungswaffe, arma di rappresaglia, erano missili telecomandati, impiegati a partire dal 1944, L'AV-1 era un piccolo aereo senza equipaggio che trasportava una carica esplosiva, l'AV-2 un proiettile razzo al quale si sono ispirati i missili moderni. Fine della nota. Mi hanno fatto una specie di esame. Mi hanno dato in mano un anello con un foro, una specie di disco con un foro piccolissimo, dei pezzi di cilindri che si infilavano uno nell'altro, e mi hanno fatto fare una prova per vedere che tempo ci mettevo dall'inizio a andare a fondo. Finito questo esame mi hanno insegnato a fare la piombatura delle V1. Per me era un lavoro semplicissimo, anzi comodo, perché lavoravo seduto. Per me è stata quasi una pacchia rispetto a prima alla Volkswagen, dove stavamo sempre in piedi alla fresa e poi alla catena delle mine. Però bisognava sempre svelti, mai fermarsi un minuto. Devo dire una cosa però, sono arrivato ad ora quando il peso era passato, perché sono arrivato a ottobre del 44, mentre il campo era stato aperto nel settembre del 43. Lo potranno spiegare meglio i più anziani, se ce n'è ancora qualcuno che possa raccontarlo, quello che succedeva prima. 8 mesi siamo stati lì dentro, io e i miei compagni, 8 mesi senza vedere le stelle. C'era un monte con 2 gallerie che la attraversavano da una parte all'altra, coi treni che entravano con il materiale e uscivano dall'altra parte con caricate già le V1 e le V2. Il campo d'ora l'hanno fatto più in alto e noi si scendeva e si andava in galleria. I reparti erano tutti tra una galleria e l'altra, ce n'erano. Adesso non ricordo più il numero esatto delle gallerie, ma c'erano una 40 di trasversali. Le ultime in cima erano adibite a dormitori, gallerie immense, coste volte alte. Ce n'erano una 40 e le altre erano adibite a reparti, dove facevano la V1 e la V2. Dai reparti ai dormitori c'era una scaletta che andava su in cima, c'era il corpo di guardia, perché lì era molto molto controllato. Lì, guai, era segreto militare, lì non usciva nessuno. Loro avevano questo intendimento di piazzare le fabbriche sottoterra, sotto le montagne, perché le fabbriche esterne venivano costantemente bombardate dagli aerei russi alleati, e noi scavavamo queste gallerie, che erano tutte gallerie che si intrecciavano, si intersecavano l'una all'altra, gallerie enormi. Con le mine che scoppiavano, le macchine in moto, il treno che veniva dentro, c'era un fumo che c'erano le lampadine e non si vedevano a 20 metri. Si dormiva dentro nelle gallerie, e guai se vedevano uno che si toglieva i pidocchi di dosso, bastonate anche per quello lì. In galleria ne morivano 200, 300, 400 per notte. Finito il lavoro, si caricavano i carretti, chi toccava toccava, e si portavano nei forni crematori. E poi verso la fine c'è stato un periodo che avevano fatto fare delle buche lunghe e buttavano morti e calce, perché coi forni non riuscivano più a farli sparire. La cava era nel circondario di Mauthausen, lì sulla montagna. Si diceva che quella cava era tutto sangue spagnolo, dei comunisti spagnoli, che dopo la guerra civile li han presi e deportati in Germania. E c'era una scalinata con 176 gradini scavati nella pietra. Si andava su e giù per questa scalinata in fila per 5. Si arrivava giù, si prendeva una pietra ciascuno, si aspettava che tutti fossero in fila, poi si tornava su, tutta la fila insieme con le pietre. Bisognava stare attenti di prendersi una pietra che non fosse troppo piccola, perché se vedevano te ne davano poi una grossa, e quella non riuscivi neanche a sollevarla. Così ci lasciavi la pelle a son di bastonate. su e giù da sta scalinata. Quando uno cadeva, non si alzava più. Quella era la cava di pietre, 186 gradini. Ho fatto 9 giorni di punizione alla cava, nella compagnia di disciplina. Era il lavoro più bestiale. Era i lavori forzati. Non avevamo la portantina di legno per caricare tutto a spalle nude, i gradini tutti irregolari con gli zoccoli, con la neve, la scala della morte, io sempre portato da sotto in su, quando non ce n'erano più sotto, si portavano da sopra a sotto, sempre sotto la guida dei mitra. Bastava mancare uno scalino, non c'era scampo, o sparavano o buttavano giù dalla scala. C'era la calce sotto e le pietre nessuno le adoperava, erano sempre lì. Quando eravamo alla V2, una volta non abbiamo dato la produzione e allora c'è stata una decimazione. Hanno preso 150, eravamo 300 lì a lavorare. Noi eravamo in 3 vicini, prima fila ci siamo messi, proprio vicino dove passava la SS. Eravamo proprio a metà del gruppo e l'SS ha fatto segno con la mano, ha tagliato il gruppo nel mezzo. 2 siamo rimasti da una parte, quell'altro mio amico è partito. Se avesse diviso diversamente si partiva a noi. Lui ci ha guardato, ciao, ciao, finito lì. L'unico caso di decimazione che ho visto. Valeva proprio niente, la vita. Quello che era terribile a Ravensbrück è che facevano gli esperimenti medici. Era una cosa spaventosa, perché i medici lavoravano senza anestesie sulle prigioniere come cavie. Voi lo sapevate? Io lo sapevo perché le ho viste. Ho visto una francese. In quel momento lavoravano sulle francesi e non so se gli prendevano dei pezzi di muscolo o dei pezzi di osso, ma fra un esperimento e l'altro le mandavano nelle baracche e ho visto quella francese che camminava con le stampelle. Aveva una gamba normale e l'altra che aveva solo l'osso. Era uno degli esperimenti che penso poi ammazzassero le persone, perché non ne è vissuta quasi nessuna. Quando finiva l'esperimento, le ammazzavano tutte. Quella l'ho vista io. Quando ero a Dachau ho fatto l'esperimento della malaria. Eravamo 5 o 6 italiani, poi ce n'era degli altri. Ci hanno messo una siringa così di sangue nel braccio. Dopo un paio di ore c'era la febbre a 40-41 e ci hanno dato delle pastiglie che loro studiavano per non dover importare il chinino. E allora facevano quelle prove lì. Poi ci hanno legato. Ci mettevano sulle gambe delle piccole gabbiette con tante zanzare e loro mordevano, succhiavano il sangue. Ad Auschwitz facevano degli studi sui gemelli. Io mi sono presa ben guardia di dire che ero gemella, perché sennò avrebbero fatto degli esperimenti su di me. Sa cosa facevano i tedeschi nella loro pazzia? Cercavano di moltiplicare la specie. Così alla fine della guerra i tedeschi sarebbero rimasti il doppio di quelli che erano gli altri. Qualche volta si vedevano dei tedeschi che venivano lì. Facevano finta di passeggiare, poi si prendevano una qualunque che passava e la portavano via. Non si capiva dove. Dicevano che le portavano nell'ospedale per degli studi, facevano delle prove terribili. Una volta ho visto una donna, non era un'ebrea, perché aveva i capelli lunghi con lo signon, mentre noi ebrei avevamo tutti i capelli rapati a zero. E questa donna era seminuda, perché c'era il sole, e aveva un seno, uno solo, che era enorme, tutto viola, gonfio, terribile, e lei stava al sole, forse cercava di guarire così. Pagina 169.